Buongiorno, buongiorno a tutti. Eccoci di nuovo con una puntata di Mattinata Insieme dedicata al tema educativo. Sollevato nei mesi scorsi da Lettera alla Città, l'associazione costituita qualche anno fa a Varese tra esponenti di gruppi e movimenti ecclesiali per cercare di dare vita, di dare anche un contributo, un proprio contributo alla costruzione del bene comune. Io sono Enrico Castelli, già giornalista Rai, e grazie a Radio Missione Francescana e alla collaborazione di Angela Cottini mi ha offerto una volta al mese questo suo fortunato appuntamento settimanale qui a Radio Missione Francescana. Cercherò insieme a voi di continuare il nostro percorso di approfondimento dedicato al problema educativo, tema centrale nella società di oggi, ma spesso, a mio parere, un po' dimenticato. Lettera alla Città lo ha rilanciato in occasione dell'avvio del nuovo anno scolastico con un documento distribuito nelle scuole e inviato a professori, genitori, organi di stampa. In esso, tra l'altro, si affermava che, qui sto leggendo un breve pezzo del comunicato, i nostri studenti desiderano questo, non essere lasciati soli di fronte ai loro desideri e alle loro domande. Vogliono essere ascoltati, accompagnati nella ricerca di ipotesi di risposta, scoprire e approfondire il senso della realtà e della vita. Fin qui il documento, una parte, naturalmente, il documento di Lettera alla Città. Noi abbiamo iniziato questo nostro percorso, il nostro approfondimento, dialogando con professori, presidi, educatori, docenti. Poi ci siamo occupati specificamente di scuole materne e di doposcuola. Oggi riprendiamo il dialogo con voi, affrontando un tema di grande attualità che investe il mondo giovanile nel suo complesso, che sempre più invade la vita dei nostri ragazzi, ma anche la nostra di adulti. Il rapporto tra i giovani e i social, entrati così prepotentemente nelle nostre vite. Parliamo di Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok, l'ultimo arrivato, per citare i propri più seguiti. Strumenti molto comuni e sempre più utilizzati da ragazzi, giovani, adulti, diventati strumenti di comunicazione, di informazione, di svago e quant'altro. Vi presento subito i nostri ospiti che abbiamo invitato per parlare di questo vasto mondo, di come sta cambiando la nostra vita. Don Giovanni Fasoli, sacerdote dell'Opera Famiglia di Nazareth per adolescenti giovani, psicologo clinico e dell'educazione, docente all'Università IUSVE di Venezia. Sinteticamente, se mi è permesso, possiamo dire un esperto del mondo web, ha studiato e approfondito in numerose pubblicazioni e soprattutto affrontato anche ogni giorno sul campo con i ragazzi, gli studenti, gli adulti. Insieme a lui la professoressa Gloria Coscia, preside dell'Istituto Sacro Cuore di Gallarate, una vita intera dedicata all'insegnamento e al rapporto con studenti e i loro genitori. Buongiorno Don Giovanni e buongiorno professoressa Coscia. Negli
Buongiorno.
introduci al nostro incontro, noi vogliamo partire proprio da due fatti di cronaca. Il primo è accaduto nella nostra provincia un mese fa. Un centinaio di ragazzi, giovanissimi, 12-13 anni, raccontano le cronache, si sono dati appuntamento tramite i social in una piazza di Gallarate e hanno ingaggiato una maxi rissa che ha sconvolto tutti per le dimensioni, per la violenza, per le conseguenze che avrebbe potuto avere. Solo un ragazzo ha dovuto ricorrere alle cure ospedaliere, ma le modalità del raduno hanno sollevate non poche domande. Ebbene, lei, professoressa Coscia, qualche giorno dopo ha scritto una lettera al quotidiano locale, la Prealpina, che ha suscitato un grande interesse e un certo dibattito. Il titolo che il giornale ha dato alla sua lettera è Saper trasmettere la speranza. Allora, da qui la prima domanda è per lei, professoressa. Qual è stata la sua reazione da insegnante e da genitore e che cosa l'ha spinta a prendere una posizione pubblica?
Ma intanto buongiorno a tutti. Mi ha spinto, come si diceva prima, un po' l'emergere di questa circostanza a grandi dimensioni e con una modalità particolare, preparata nel tempo, preparata nei social e anche alla carica di violenza gratuita che è emersa in quel fatto. Diciamo subito che non mi ha scandalizzato, nel senso che appunto frequento i ragazzi dell'età dagli 11 ai 15 anni da molti anni e so che anche, come come dire, questa esigenza a volte, no? Di ritrovarsi e di fare a botte, è presente da sempre, presente nella letteratura per i ragazzi, penso ai ragazzi della Via Pal che leggiamo spesso con loro, no? E quindi non mi ha trovato scandalizzata, però mi ha sconcertato proprio per la modalità, no? E io penso questo, che anche davanti alle tante interpretazioni, soprattutto a sfondo poi sociologico, che sono state poi messe in atto, ecco, a me ha colpito profondamente questa modalità perché quello che è emerso è una percezione da parte dei ragazzi di un senso di inutilità e di inconsistenza della vita. Mi è sembrato evidente, anche poi parlandone con i miei alunni e con i ragazzi che ho incontrato, di come a volte questi fatti nascano da una tristezza profonda, da una noia, ma da una tristezza. E spesso questa tristezza genera rabbia, perché non si vuole essere tristi e si cerca di reagire alla noia del nulla in molti modi. Questo me l'ha fatto subito, questa circostanza ha subito provocato me come educatrice e ho letto proprio come un richiamo a noi adulti a guardare questi ragazzi. Mi colpisce il fatto, per esempio, che l'educazione è una questione di semplicità nei rapporti. Io penso a un papà e una mamma che tornano a casa alla sera e a cena raccontano solo i fatti negativi accaduti sul lavoro, trasmettono l'idea che il lavoro è un luogo, una dimensione dove prevale una fatica, la legge della giungla, e per cui se sei debole devi farti forte altrimenti ti schiacci. Oppure che è importante tirare aspettando il weekend o lo stipendio. Oppure quando noi adulti parliamo male a tavola con i ragazzi delle persone che frequentiamo, degli amici, sottolineando solo delle debolezze. O ancora anche quando anziché passare tempo con i nostri figli stiamo a fare solo le nostre cose. Credo che loro ci guardino sempre con la speranza di scorgere in noi qualcosa per cui valga la pena. Ecco. Per cui in questo senso ho letto proprio un richiamo a noi, un richiamo di serietà nel compito che volente o nolente abbiamo, anche solo come adulti. Questo direi.
Grazie, un primo affronto, poi su come sono cambiati i ragazzi riservo una seconda mano, per capire, per una che è tutti i giorni a contatto con i ragazzi, capire come questi ragazzi siano cambiati. Ma volevo venire a Don Giovanni. Anche lei, con lei vorrei partire da un fatto di cronaca decisamente più drammatico. Mi riferisco alla morte per autostrangolamento della piccola Antonella di Palermo. Era un'appassionata follower, come si dice ora, cioè seguiva appassionatamente TikTok, l'ultimo social arrivato dalla Cina, che è diventato il fenomeno social, diciamo, dell'anno scorso, con centinaia di milioni di seguaci in tutto il mondo e anche da noi. Innanzitutto, Giovanni, ci aiuta a capire meglio qual è questo fenomeno dei social, perché sono diventati così invasivi, e nello specifico ci spieghi come funziona il TikTok. Perché può diventare pericoloso se vissuto soprattutto in solitudine, immagino, dai giovanissimi? Grazie.
Sì, allora io rispetto all'ultimissima domanda farei un attimo un passo indietro, perché mi fa sempre piacere inserire la tematica dei social, soprattutto quando noi la consideriamo in un contesto di negatività. Mi fa sempre piacere inserirla in una visione di più ampio respiro. Allora, giustamente sì, il fatto di cronaca è un fatto drammatico. Allora, a me capita, sia da un punto di vista pastorale come sacerdote, ma anche proprio da un punto di vista clinico, direi, come psicologo, ormai psicoterapeuta anche, e da un punto di vista educativo, di pormi di fronte a queste situazioni con una domanda non tecnologica. Non voglio per questo bypassare l'ultimo pezzo della sua domanda, però io non credo che noi abbiamo un tema di carattere tecnologico o un problema di carattere tecnologico, ma che noi abbiamo un tema di carattere antropologico, di carattere educativo, e quindi di fronte a situazioni di questo genere io mi interrogo sempre così: a che bisogno risponde? Chiaro che forse la risposta a questa domanda Credo che questa risposta ci sia, che sia complessa, che non possa occupare lo spazio di una breve intervista o il frammento di una mia risposta. Mi piace però lasciare lì questa domanda come risposta a una domanda. Ecco, vorrei rispondere a una domanda con un'altra domanda. Quando capitano situazioni di questo tipo, far partire questa domanda generativa, no? A che bisogno risponde? Ecco, e con questo poi vorrei passare all'aspetto più, se vogliamo, anche tecnico, tecnologico, per capire meglio questo fenomeno dei social. TikTok non è l'ultimo, sarà il penultimo, insomma c'è Twitch all'orizzonte, c'è Discord, prima c'era Instagram, Tell on Me, This Crash, quindi potremmo moltiplicare anche qui. Credo che questi nomi siano gusci vuoti, non è tanto il nome che ci interessa, proprio il tema dei social. A che cosa rispondono? Ecco, perché sono diventati così presenti da poter essere definiti invasivi? È proprio per questo, perché rispondono a delle domande e rispondono ad incastro a domande che sono tipiche del periodo dell'adolescenza. Quindi, per esempio, la domanda di comunicazione, il bisogno di poter comunicare, di non essere solo delle riceventi, ma essere delle emittenti, e quindi un bisogno di espressione. Pensiamo proprio a tutto l'aspetto anche espressivo di TikTok, legato alle coreografie, legato alla musica, legato alla creatività, e il bisogno, per esempio, di partecipazione, quindi di poter dire la propria, il bisogno di visibilità, di essere riconosciuti, di poter essere visibili, di essere visualizzati, di non passare in secondo ordine. Pensiamo proprio alla sigla FOMO, no? Fear of Missing Out, a questa paura di essere tagliati fuori. Ecco, per cui il preadolescente, l'adolescente, il bambino, ma anche qui il termine adolescenza è un termine sconfinato, non è legato sicuramente a una dimensione anagrafica, ma è la mente adolescente, come diceva Siegel. È chiaro, è il bisogno di mettersi in contatto, ma soprattutto di rendersi visibili. Ecco, a questo punto perché può diventare pericoloso? Perché nel momento che io mi espongo, nel momento in cui io mi espongo, chiaramente se mi espongo poco, ho bisogno di un retroterra poco solido. Se mi espongo un po' di più, ho bisogno di un retroterra un po' più solido. Se mi espongo tantissimo, se mi rendo così visibile, come per esempio sul palcoscenico di TikTok, è chiaro che avrei bisogno di essere molto ancorato. Ecco perché diventa pericoloso, perché c'è un'estrema esposizione e spesso una non preparazione ad essere così esposti.
Grazie, condivido con lei la necessità a volte di rispondere alle domande con altre domande, perché questo ci aiuta a fare un passo in avanti. Lo faremo tra poco, subito dopo il primo stacco musicale. What would you think if I sang out a tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song, and I'll try not to sing. Do I do when my life Eccoci di nuovo a Mattinata Insieme, state ascoltando Radio Missione Francescana, io sono Enrico Castelli, come ogni mese cerchiamo di approfondire insieme a voi un aspetto del vasto problema educativo. Con noi oggi per parlare ampiamente del fenomeno dei social nel rapporto soprattutto al mondo giovanile ci sono Don Giovanni Fasoli, sacerdote e psicologo, e la professoressa Gloria Coscia, preside dell'Istituto Sacro Cuore di Gallarate. Dunque, professoressa Coscia, una vita trascorsa a scuola, la sua, come insegnante e come preside, ma come ha visto cambiare i ragazzi, il loro rapporto con i genitori, come è cambiato il loro rapporto con la realtà, la pandemia, quanto sta condizionando la loro vita? E se mi ha consentito aggiungere un'ultima domanda, provocato da quello che diceva Don Giovanni, a che bisogno risponde il social oggi di fronte a un ragazzo? Grazie.
Allora, i ragazzi. In realtà io nel rapporto con i ragazzi mi sto accorgendo che alcune situazioni che accadono ci mettono in difficoltà oggettivamente, ma il cuore dei ragazzi, nel senso di quel nucleo di desideri, di aspettative, di capacità di attaccamento, il cuore è sempre quello. Quello che avevano i miei compagni, io ho 57 anni, quindi tanti anni fa, è quello che ritrovo nei ragazzi oggi, no? Io in questo periodo sto consegnando le pagelle ai ragazzi di prima e seconda media e sono molto impressionata dal loro modo di giudicare, giudicarsi e dal desiderio di fare bene, no? E anche di essere buoni. Talvolta mi capita di dover riprendere qualcuno per problemi disciplinari e mi accorgo che in un dialogo con loro si accorgono e sono sinceramente dispiaciuti quando si sorprendono dei loro limiti, no? E hanno un grande desiderio, una grande aspettativa di bene. Ecco, in questo non sono cambiati. Il rapporto con i genitori invece è più complesso di un tempo, di quando io ero piccola, per esempio, perché per quello che vedo io, gli adulti hanno molta più paura. Sono in generale molto più insicuri loro della positività della vita. E questo ha come conseguenza di essere spesso esigenti con i figli su alcuni aspetti della realtà e della vita legati troppe volte a una capacità di performance. 100 corsi di inglese, informatica, come se ci fosse l'idea che devi dare a tuo figlio tutta una serie di cose per essere all'altezza, rincorrendo delle immagini che a volte sono distanti anche da loro, no? Invece, magari investendo meno sull'ascolto, sul desiderare che ti raccontino quello che è accaduto, no? Quello che sono anche che è il loro sentire delle cose. Il rapporto con la realtà, lo leggo molto a questa insicurezza e alla solitudine, che spesso ci fa rifugiare anche nel mondo dei giochi di ruolo, per esempio, vedo tanti miei impegnati nei giochi di ruolo e nei social, no? Anche per rispondere a quella domanda che faceva prima circa quello che diceva Don Giovanni. A volte nei social uno si presenta per quello che non è, ma che vorrebbe essere, no? E a volte anche il contesto dei social aiuta loro a vivere un po' da rifugiati rispetto alla realtà. Da ultimo, la pandemia, io vedo che è stata vissuta da loro per quello che è, cioè un accadimento grave, tanti ragazzi hanno perso i nonni da me, hanno avuto i genitori malati e sono stati limitati e isolati, limitati nei movimenti, nello sport per esempio, isolati, no? Però io ho visto che come in altre occasioni gravi che accadono nella vita, c'è sempre, se uno ha accompagnato, ha sempre come l'occasione per riscoprirsi, per rimettersi in gioco, anche in modo diverso, no? Io ho guardato ammirata i miei docenti durante il lockdown, della primavera scorsa, come si sono dati da fare in mille modi per rivedere gli studenti, per fare loro compagnia, inventandosi dopo scuola attività integrative online, dando loro costantemente dei messaggi positivi, anche sostenendo le loro fatiche. Ecco, io credo che anche in occasioni gravi come la pandemia, non venga meno tutto il desiderio di bene che c'è nei ragazzi, ma sia anche questa un'occasione per fare loro compagnia e per rimettersi in gioco. Io ho visto questo, insomma.
Grazie professoressa. Don Giovanni, le parole della professoressa Coscia ci introducono un po' anche al rapporto tra genitore o comunque adulto e giovane, genitore, ragazzo. E allora, io leggendo gli articoli sui fatti di Palermo, mi ha molto impressionato il racconto del padre. Intervistato da un collega, il papà di Antonella si è detto convinto che l'ispirazione per il gioco folle che ha condotto alla morte a sua figlia sia arrivata dal web. TikTok, ha detto il padre, era il suo mondo, come YouTube, sempre lì stava. Quando però il collega gli faceva presente che occorre controllare più da vicino i ragazzi, stare accanto, soprattutto giovanissimi come sua figlia, il padre ha risposto, ma controllarli? Ma se c'è la fiducia, se c'è il dialogo che avevo con mia figlia, non ti metti a controllarla. Insomma, Don Giovanni, basta il dialogo nel rapporto educativo. Che cosa significa dialogare con una bambina di 10 anni? Che cosa significa per un genitore avere un rapporto con una figlia di 10 anni? È sufficiente fermarsi al dialogo? Qual è la sua esperienza, Don Giovanni?
Ma allora, stavolta non posso cavarmela con un'altra domanda, no? Quindi allora diciamo che cerco di riparare alla mia evasione di prima con una risposta in tre step che vorrebbero essere un po' tre livelli. Allora, punto uno direi, bisogna essere lì. Cioè, un genitore oggi non può più non essere dentro i social. Allora spesso i genitori mi dicono, ma come dobbiamo fare come gli adolescenti? È proprio là il punto. No, tu devi essere dentro i social, come diceva Chiara Giaccardi, abitare la rete, ma non abitarla da adolescente, abitarla da adulto, ma essere lì. Perché se tu non sei lì, non sai cosa succede. Quindi proprio questo è lo step 1. È chiaro, oggi si parla più che di conoscenze o anche di conoscenze, ma soprattutto di competenze. Io direi che la competenza numero 1 del genitore è proprio questa, essere lì. E se questa è sempre stata la competenza, pensiamo al metodo preventivo di Don Bosco, il fatto di essere con i ragazzi, no, io credo che l'essere lì nella realtà in questo momento ci chiede, sempre appunto riprendo questo termine felice di un libro un po' antico, non più ripubblicato, Vita e Pensiero, Chiara Giaccardi, abitare la rete. Cioè, tu genitore devi abitare la rete. Allora, se tu abiti la rete, capisci, sai cosa succede là dentro. Quindi direi step 1. Step 2, io vorrei così riproporre quello che sto facendo per ore, soprattutto in questo secondo lockdown, che sono ripartiti i progetti e quindi sto facendo progetti di formazione al digitale. Io li intitolo Smart People, perché bisogna essere smart nell'uso del digitale in tutti i sensi. E anche se vivo a Vezzo sopra Stresa in un bosco di faggi, un posto bellissimo, me ne sto ore, 6-8 ore davanti allo schermo a vedere facce, bollini, LIM, ragazzi in classe, insegnanti che non sanno come attivare il microfono, insegnanti svegli che entrano con l'account giusto, ragazzi che hanno voglia, ragazzi che non hanno voglia, insomma ne sto vedendo a centinaia e mi sto chiedendo, ma io cosa voglio realizzare con loro rispetto al digitale? Ho un unico obiettivo, così lo passo ai genitori, se questo obiettivo può essere interessante per loro. Portarli a pensare sempre alle conseguenze delle loro azioni. E questo è lo step 2. Quindi, ed è l'azione educativa, la chiamo in un libro che ho scritto, riflessività, ma così per metterla in soldoni. Tu sei nella rete, fai questo post, metti questo commento, fai questo TikTok, pubblichi questa parte del tuo corpo. Quali sono le conseguenze delle tue azioni? Questo è proprio il secondo punto. Il terzo step me la cavo nel terzo step con un racconto di un grande vescovo brasiliano che girava, missionario in Brasile, e lui girava con l'aereo, aveva lui un piccolo aereo da trasporto suo personale, e lui mi diceva, vedi, io ho coniato in portoghese questa frase, questa espressione, confiar sconfiando. Cioè lui mi diceva, vedi, io atterro a gennaio, c'è un campo sportivo in quella parrocchia, quando ci torno a marzo là c'è un campo di grano, e quindi Io certo che devo sperare che ci sia il luogo di atterraggio dell'altra volta, ma se non ho fatto il carburante per poter provare ad atterrare un po' più in là, io rimango non per terra in questo caso, ma rimango per aria e devo atterrare in picchiata. E ho coniato, mi diceva lui, questa parola che, per quanto riguarda la mia esperienza con bambini, preadolescenti, adolescenti, è magica. Confiar, certo, io mi fido, sconfiando, ma sempre con il beneficio del dubbio. No, 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 non manco di fiducia. Confiar, confido, io mi fido di te, ma anche sconfiando. Io credo che questi tre step messi insieme potrebbero darci, insomma, qualche indicazione per essere educativi senza fare terrorismo psicologico, anche se è chiaro che la situazione grave ci porterebbe e ci porta e ci sta a cuore così tanto da preoccuparci.
Insomma, centrale la figura dell'adulto accanto al giovane, certo, apre tutto il versante sull'adulto, che è l'adulto nello stare di fianco ai figli, agli amici, ma, dei figli, ai giovani.
Ma, diciamo, sì, per conto mio apre una domanda, se non tanto se oggi c'è il genitore, c'è il professore, sono un prete, c'è il prete, ma se dietro tutte queste espressioni di identità e di ruolo c'è l'adulto o no.
Esatto, questo è l'ultimo tema, è l'ultima domanda che riguarda la terza parte del nostro discorrere. Ora lasciamo spazio alla musica, ci sentiamo tra poco.
In olden days, a glimpse of stocking was looked down as something shocking. Now heaven knows anything goes.
Good authors too, who once knew better words, now only use four-letter words, writing prose. Anything goes. The world has gone mad today, and good's bad today.
And day's night today, and black's white today.
And most guys today, that woman prize today,
are just silly gigolos.
And though I'm not a great romancer,
I know you're bound to answer
when we propose. Anything goes. Go.
Go. And day's night today.
And black's white today.
And most guys today, the woman prize today, are just silly gigolos.
And though we're not such great romancers, we know that we're bound to answer when we propose.
Anything goes.
Eccoci qui di nuovo a Radio Missione Francescana, con me stamane a discutere su come usare, ma anche difendersi dai social, cercando di capire, di comprendere questo nuovo linguaggio che è sempre più diffuso tra noi, con conseguenze a volte drammatiche, la professoressa Gloria Coscia, preside dell'Istituto Sacro Cuore di Gallarate, autrice di una lettera alla Prealpina dopo la maxi rissa di un mese fa in una piazza di Gallarate, e Don Giovanni Fasoli, sacerdote, psicologo, grande esperto del mondo del web. Fin qui abbiamo parlato cercando di capire cosa è successo dalla maxirissa, appunto, alla bambina di 10 anni in Palermo, morta a seguito di un gioco iniziato su uno dei social più diffusi oggi tra i giovanissimi. Quali dinamiche si possono generare sia a livello personale sia a livello di gruppo? Quali rischi si possono correre, soprattutto per i giovanissimi, lasciandoli da soli nel vasto mondo del web? Nell'ultima parte del nostro incontro vogliamo provare a capire non solo qual è il malessere che porta fin qui, l'abbiamo già affrontato questo tema e abbiamo cercato già di analizzarlo, quale bisogno spinge i ragazzi a gesti di violenza gratuito, a accettare sfide impossibili. Vogliamo però anche capire su quali basi sia possibile riprendere un dialogo, un percorso educativo che possa aiutare genitori e adulti a ristabilire un rapporto costruttivo per il bene di tutti, ma soprattutto dei nostri ragazzi. Professoressa Corsa, riprendo da lei. Nella lettera che lei ha inviato alla Prealpina all'indomani dei fatti di Gallarate, ad un certo punto scrive: forse a tanti dei nostri ragazzi manca questa percezione di positività della vita che nasce dal rapporto quotidiano con adulti impegnati nella ricerca del vero, del bene e del bello, come spesso ripete il Papa. Con adulti che diventano testimoni del fatto che perfino le circostanze più difficili della vita non sono contro di noi, ma possono muoverci alla ricerca di quello che è il senso e il significato della nostra vita. Fin qui le sue parole. Ci aiuti a capire meglio questo pensiero che lei ha rivolto naturalmente più agli adulti, ai professori, ai genitori, agli educatori, che ai ragazzi, protagonisti della Maxi Rissa. Il significato di queste parole, professoressa?
Ma allora partirei da un fatto che è accaduto stanotte. Stanotte è morto il papà di una mia alunna di terza media improvvisamente. Un papà che ho visto fino all'altro ieri accompagnare la figlia è morto di infarto. E allora stamattina, presto, avevo il pensiero di andare dai compagni di questa ragazza a portare la notizia. E mentre attraversavo il corridoio avevo il cuore pesante, perché dover dare una notizia così è sempre difficile. E allora poi sono entrata in classe e ho detto ai ragazzi quello che era successo, e poi ho detto loro sono rimasti male, ammutoliti ovviamente, e ho detto loro quello che è vero per me, cioè che questi fatti ci ricordano che la vita non è in mano nostra e che il dolore e la morte rimangono un mistero, e a volte ci sembra che non ci sia una risposta, ma da Dio che ci dà tutto possiamo sperare che ci sia, che lui sappia qual è il bene per noi. E mi ha colpito molto che un ragazzo ha alzato la mano e ha detto: ma noi più che di risposte abbiamo bisogno di indicazioni. Mi ha colpito questo, perché credo che sia il compito degli adulti, gli adulti impegnati con i ragazzi in ogni situazione, cioè desiderare noi di indicare il bene, il bello e il vero, come dice il Papa appunto, anche al di là della nostra capacità di coerenza, ma di non rinunciare a indicare loro dove sta il bene, dove sta il vero e dove è possibile fare un'esperienza di bello. Quello che capisco io stando con i ragazzi è che la cosa peggiore della vita non sono le disgrazie che accadono sempre, ma il viverle in solitudine, l'essere soli, sapere che non sei voluto da nessuno, che non sentirti amato. Ecco, questo ho visto che nei ragazzi, ma penso anche per me, per gli adulti, sia peggio. Nella lettera che ho scritto alla Prealpina raccontavo l'esperienza di quei professori di Kampala in Uganda, raccontateci dal preside di una scuola di Kampala, che mi aveva profondamente commosso, perché immaginatevi se la pandemia e il lockdown cos'è stato per noi nelle nostre città, comunque coperte dalla rete tecnologicamente avanzata, tutto quello che volete. Provate a pensare per quei ragazzi della scuola di Kampala, quei ragazzi che vivono negli slums, nelle baracche, senza nulla. Mi ha commosso il fatto che i professori di quella scuola ogni 2 giorni andassero a trovare uno per uno questi ragazzi, portando a loro dei compiti, andandoli a ritirare, portandogli dei racconti, delle immagini belle. Allora io credo che questo per un ragazzo abbia un valore immenso, perché lo avrebbe anche per me. Questo andare a trovarli per quei ragazzi è stato segno nella loro vita che sono voluti bene. Allora io penso che è difficile che uno che si senta veramente voluto bene desideri fare del male per noia o darsi alla violenza gratuita, perché sentirsi amati fa venire voglia di amare, di costruire cose buone. E allora io credo che questo sia il punto, e anche che i ragazzi desiderano vedere degli adulti impegnati con la loro vita, felici, contenti del loro lavoro. Io non credo che uno nella giornata non abbia neanche un elemento positivo per cui valga la pena di ringraziare e valga la pena comunicarlo ai propri figli alla sera, no? Allora io credo che noi dobbiamo aiutarci e sostenerci in questo, no? Nel testimoniare ai nostri figli, scoprendolo per prima cosa noi personalmente, che la vita ha una positività, che la vita ha dentro una grandezza e che è possibile desiderare e perseguire il bene. Credo che un ragazzo che veda un adulto impegnato e felice nei confronti della sua vita possa sperare che sia possibile anche per lui. Penso questo.
Quindi una dimensione eminentemente esistenziale, mi pare di capire.
Assolutamente sì. Su una dimensione esistenziale positiva non c'è TikTok che tenga, perché quando anche i miei ragazzi sono presi dai social, dalle robe, ma quando andiamo in gita e facciamo qualcosa di bello insieme, non gliene importa niente, cioè quello, a loro importa di gustare quel momento lì, questo vince su tutto. E quindi il problema, come diceva bene Don Giovanni, è di cosa abbiamo bisogno e chiedercelo noi adulti per primi, perché non possiamo dare ai ragazzi qualcosa che non è vero per noi.
Don Giovanni, lei diceva di che cosa abbiamo bisogno, e aggiungeva: i ragazzi oggi hanno bisogno di essere riconosciuti, di non ricevere solo, ma anche di emettere, come di essere emittenti, usavo questa parola, insomma di essere protagonisti. Ma più profondamente, ci aiuti a scavare ancora più nel profondo del cuore dei nostri ragazzi. Una volta, non lasci dire, c'erano forse, per la mia esperienza, risale a qualche decennio fa, una volta c'erano gli oratori che oggi purtroppo hanno perso un po' di smalto, ma non le sembra che manchino anche dei luoghi fisici, rapporti concreti in cui poter incontrare qualcuno per dare e trovare risposta a questo bisogno del cuore dell'uomo?
Ma allora, io quando mi trovo di fronte a queste domande, no, vorrei sempre collocarmi in una posizione non neutrale, perché
potrebbe, mi sarebbe, la troverei difficile se fossi in lei.
No, perché però equilibrata, nel senso che nella mia formazione proprio anche religiosa e sacerdotale, il mio formatore, che era anche il mio fondatore, io faccio parte di una famiglia ecclesiale che si occupa spiccatamente della formazione spirituale degli adolescenti, lui ci parlava sempre di un santuario molto importante che c'è in Italia, il santuario dedicato alla Madonna dell'Equilibrio, e lui diceva che da un punto di vista educativo è sempre importante tenere questo equilibrio. Mi spiego, io per rispondere a questa domanda mi collocherei al di là della posizione tecno-pessimista e al di là della posizione tecno-entusiasta. Quindi noi in questo momento, Paolo Ferri dice che in Italia la tecnologia è un tabù ancora più alto del tabù del sesso. Cioè, quindi, quando andiamo di fronte alla tecnologia, lì inauguriamo gli estremi. Tecnologia no a tutti i costi, tecnologia sì a tutti i costi. Dando, direi, un valore assoluto o nullo, ma noi sappiamo che la voragine dell'inferno e la montagna del paradiso sono speculari, a qualcosa che di per sé è effimero. Cioè il digitale è contenitore della vita, ma la vita è dentro, è fuori. Allora io mi metterei al di là di questa posizione, sia tecno entusiasta che tecno pessimista, e mi metterei in un'altra posizione che in qualche mia pubblicazione definisco una posizione etnografica. Cosa vuol dire? Vuol dire che l'etnografo pianta la tenda e va a vedere e vede come si esprime l'uomo. Allora noi piantiamo la tenda dentro la vita di questi ragazzi. Cioè il digitale non è il loro punto di arrivo, è casomai uno strumento. Quindi io direi che noi siamo troppo forse preoccupati di cogliere come il digitale sta trasformando le nostre modalità di comportamento, ma diamo per scontato che lo fa. Diamo per scontato che lo fa, e diamo per scontato. Io insegno all'università anche una materia che si intitola Psicopatologia della realtà virtuale. Quindi di digitale ti ammali, abbiamo visto, muori. Sì, sì, ma il tema è che gli strumenti tecnologici non solo ci stanno trasformando, ma anche esprimono quello che siamo da sempre. Quindi vediamoli anche come un punto di rivelazione di che cosa? Di questa grande fama, di questa grande fame di contatto, di questa grande fame di relazione, di questa grande fame di espressione. Probabilmente se loro si rifugiano, si ritirano, scappano in queste caverne, io la chiamo la Bat Caverna, quella di chi sta là dentro e basta, probabilmente è perché non ci sono altri luoghi, cioè si sono prosciugati i luoghi, abbiamo perso dal punto di vista educativo un po' di fantasia, abbiamo forse perso anche un po' di intelletto d'amore, perché è un po' difficile organizzare oggi una lezione coinvolgente, è un po' difficile oggi organizzare qualcosa di entusiasmante, un po' più difficile perché si è alzata un più l'asticella, forse noi adulti siamo un po' più troppo stanchi per quel tempo in cui loro hanno ancora bisogno che siamo noi ad offrire qualcosa in partenza, non per passivizzarli, ma per aprire esperienze di bellezza, esperienze di partecipazione, esperienze di immersività. Non esiste solo un'immersività tecnologica. Io ritengo, per esempio, che esista anche un'immersività spirituale. Ma se io propongo qualcosa che dia gancio, che dia il brivido giù per la schiena, allora sì che uno ci sta, ma se io non ho più idee, allora facciamo con quelle che troviamo in giro.
Il problema è trovare le idee, insomma. Non, cioè trovare idee, delle idee incarnate, una bellezza che si intravede, che si può incontrare.
Io credo che per noi educatori, giustamente prima la dirigente diceva io ho visto i miei insegnanti che si sono fatti in quattro per creare delle situazioni, ecco, io quando vedo una serata in discoteca organizzata perfettamente, quando sento un DJ parlare, quando sento una trasmissione di alto livello organizzata in maniera da toglierti il fiato, dico: e noi come chiesa, noi come educativo, noi come proposta, abbiamo proprio così poco da dare che ci limitiamo a offerte così di basso profilo?
E beh, questa è una domanda che alla quale bisogna dare una risposta positiva, una domanda corretta, una domanda alla quale, appunto, ci siamo ridotti così. Vuol dire che manca qualcos'altro, professoressa Costi?
Allora, questo è molto vero. È anche vero che quello che io vedo è che proprio i ragazzi hanno bisogno veramente di compagnia. A volte mi sorprende come loro, dentro delle proposte molto semplici, andiamo a berci la cioccolata dopo aver fatto il laboratorio di falegnameria, no? Ecco, loro sempre aderiscono con entusiasmo, perché se colgono in te un interesse per loro, loro ci stanno. Tante volte non la compagnia del bar, perché attenzione, loro sono molto fini nel riconoscere una compagnia interessata al loro bene e che li promuove, che li mette in azione. Però laddove la trovano, anche con molta semplicità, cioè subito si coinvolgono. Perché proprio io sono 32 anni che insegno, ma io non ho visto cambiare nel tempo questa disponibilità ad attaccarsi al positivo dei ragazzi. Questa è una caratteristica che hanno loro, che ancora conserva una freschezza che rende anche bello il fatto di stare con loro e insegnare, no? È vero che oggi è più difficile schiodarli dalla caverna, perché è vero quello che diceva Don Giovanni, ma che se troppo spesso noi abdichiamo al nostro ruolo anche di far compagnia, proprio anche in termini di tempo ai ragazzi, no? Penso a certi genitori che per motivi di lavoro arrivano a casa alle 8:30, hanno anche meno proprio la possibilità di far compagnia ai ragazzi. Però se noi abdichiamo, lasciamo spazio ad altro, dopo l'altro si prende tutto, e quindi questo è un grande interrogativo del nostro tempo, insomma.
Grazie, il nostro tempo è scaduto. Ringrazio la professoressa Gloria Coscia dell'Istituto Sacro Cuore di Gallarate e Don Giovanni Fasoli per la loro testimonianza e per i preziosi suggerimenti nell'affrontare il tema del social, un tema naturalmente mezz'ora non può certo esaurire la discussione su questo problema. La sintesi mi sembra un po' difficile da trarre, però alcuni elementi possono, mi sembra che meritano di essere sottolineati, con tutti i pregi e difetti delle sintesi. insomma, non dobbiamo lasciare da soli i nostri giovani, occorre cercare di cogliere il bisogno di verità, di felicità, il desiderio per voler incominciare a compiersi pian piano la propria vita. Cerchiamo di offrire loro una presenza adulta, una compagnia, diceva poco fa la professoressa Coscia, e essere lì nella rete, aggiungeva Don Giovanni prima in una precedente risposta. Non ci sono regole precostituite, secondo me, né tanto meno libri o articoli da leggere, anche se una buona lettura non fa mai male. Nel mondo di oggi la prima risorsa da offrire, secondo me, è proprio una compagnia anche umana, fisica, ragazzi. Per questo la palla passa sul campo degli adulti ed è una sfida per tutti noi che siamo genitori, educatori, sacerdoti, professori, giornalisti e quant'altro. Tutti siamo chiamati a stare di fronte a condizioni a volte non chiare, frustranti, senza demoralizzarci. Paradossalmente mi viene a dire, prima di concludere, che proprio ora che a causa della pandemia è difficile vedersi, quasi frequentarci, incontrarsi, possiamo scoprire però che non si può tenere da soli. Questo secondo me è una grande verità che questo periodo ci sta insegnando. Solo cercando di rinsaldare i legami, guardando quei volti che danno respiro, stando con più verità insieme a quelle persone che infondono speranza, fiducia, energia, indicandole anche ai ragazzi, possiamo veramente aiutare a superare le difficoltà di ogni giorno. Grazie ancora alla professoressa Gloria Coscia.
Grazie a voi.
Buonasera, grazie.
Grazie a voi, io sono Enrico Castelli, lascio la linea ai programmi di Radio Missione Francescana, ringraziandovi per l'ascolto. Buona giornata.